Allora, 105.250, eccoci in diretta come preannunciato con Claudio per parlare della situazione della Indesit, della cassa integrazione che scadrà il prossimo 13 luglio. Ne avevamo parlato l'ultima volta da queste libere frequenze dopo la manifestazione del 25 maggio in concomitanza con l'incontro che c'era stato tra Regione Piemonte, sindacati e istituzioni locali del Pinerolese. Allora io partirei da lì con Claudio per aggiornare gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout sulla situazione dei lavoratori della Indesit di None. Ciao, ben trovato sui 105.250.
Ciao. Allora, io parto dall'ultima cosa che tu dicevi, appunto, questo incontro che si è svolto in regione il 25 era un incontro che avevamo sollecitato con le amministrazioni locali, quindi con i comuni interessati rispetto alla presenza di lavoratori dell'Indesit come abitanti, credo che siano circa una trentina i comuni interessati complessivamente. E noi avevamo fatto appunto un incontro preventivo il 14 con le amministrazioni comunali, e in quell'incontro avevamo convenuto di chiedere congiuntamente un incontro in regione e provincia. Questo è il senso dell'incontro del 25, a cui hanno tra l'altro partecipato anche i nazionali della UILM e della FIOM, mancava per impegni il nazionale della FIM. L'obiettivo era duplice: da una parte sensibilizzare rispetto alla condizione che si è venuta a determinare in relazione all'annuncio da parte di Indesit della volontà di cessare la produzione delle lavastoviglie a None e di concentrare tutta la produzione di questo prodotto a Rodonsko, che è in Polonia. Quell'incontro si è fatta una disamina della situazione. Non a caso abbiamo chiesto anche intervento della Regione, perché noi siamo in presenza, come citavi tu, di una cassa integrazione che scade il 12 di luglio, ma che è frutto di un accordo fatto nel luglio del 2009 in sede ministeriale, che è quello che aveva sostanzialmente risolto la vertenza di 3 anni fa. Anche lì c'era stato l'annuncio della volontà di chiudere il settore delle lavastoviglie in Italia. Quell'accordo fatto al Ministero a luglio del 2009 ha visto la presenza sia del Ministero, delle organizzazioni, dell'azienda, ma anche della Regione Piemonte, e quindi appunto in riferimento a quell'accordo, che tra l'altro è vigente, che è quello che aveva definito che a None si continuavano a produrre lavastoviglie a incasso per quanto riguarda il mercato dell'Europa occidentale. Sulla base appunto di questa valutazione abbiamo coinvolto uno dei soggetti firmatari, abbiamo anche illustrato quelle che erano le condizioni, e comunemente abbiamo convenuto rispetto al fatto che la Regione chiedesse un incontro urgente al MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico. Per quanto ci risulta, questa lettera è partita e quindi la Regione Piemonte ha chiesto un incontro urgente al Ministero. Siamo ancora ad oggi in attesa di una data, quindi non ho novità da questo punto di vista, e successivamente, il lunedì successivo, noi abbiamo fatto le assemblee all'interno dello stabilimento, quindi il 27 e il 28, illustrando appunto i contenuti dell'incontro che si era svolto in Regione. La cosa che dovete sapere è che tra l'altro l'Indesit per prassi incontra l'RSU mese per mese, comunicando i volumi produttivi del mese successivo. Questa è una cosa che ha sempre fatto, e il 28, prima delle assemblee, tra l'altro l'Indesit ha incontrato l'RSU comunicando i volumi produttivi di riferimento del mese di giugno. E siamo stati, come dire, anche colpiti, perché abbiamo avuto una novità, nel senso che pur essendo in presenza di una comunicazione di cessazione della produzione a None, contrariamente a quello che sta avvenendo da qualche mese, ovvero il fatto che lì si lavora a turni, sostanzialmente una parte dei lavoratori sta in cassa una settimana e una parte lavora 50-50, ma le settimane lavorative negli ultimi mesi sono state di 4 giorni, quindi il venerdì era fermata totale con cassa integrazione. Nell'incontro del 28 l'Indesit ha comunicato che, contrariamente appunto all'andamento degli ultimi mesi, per il mese di giugno prevedeva di lavorare tutti e cinque i venerdì. Questo ragionamento l'abbiamo affrontato anche in assemblea e la percezione che hanno avuto i lavoratori è di essere quasi sbeffeggiati, cioè che sembrava una provocazione, tant'è che quando anche all'annuncio fatto dalla direzione l'RS1 hanno provato a dire: ma scusate, ci avete detto che sostanzialmente volete chiudere, adesso aumentate i volumi produttivi nel mese di giugno, qual è la ratio di questa scelta? La risposta è stata, credo anche un po' provocatoriamente, ma è normale. Beh, noi di normale vediamo poco. Questo ha fatto sì che l'assemblea del 28 decidesse che ulteriormente, al di là delle iniziative che sono già in campo, tra l'altro quella del 15 di giugno con manifestazione di tutto il gruppo Indesit a Fabriano, e partiranno dei Danone che parteciperanno a questa manifestazione, al di là di questa iniziativa che è gestita a livello nazionale che riguarda l'intero gruppo, si è scelto anche di scioperare per tutti i 5 venerdì di giugno. Il primo venerdì è stato esattamente venerdì scorso con un presidio davanti ai cancelli, e siamo, come dire, in questa condizione, nel senso che l'atteggiamento, non solo l'Indesit non apre spiragli dal punto di vista di quella che è la ricostruzione di un tavolo negoziale che consente di trovare una soluzione occupazionale produttiva, ma oltretutto, a fronte del fatto che tra un mese e mezzo scade anche la cassa integrazione, non si capisce ancora che cosa succederà dal 13 luglio in avanti, provocatoriamente ci dice aumentano i volumi a un mese e mezzo dalla scadenza della... Tant'è che alcune RSU hanno detto: ma scusate, a luglio anche lavoreremo tutti i venerdì. Questo ha fatto profondamente arrabbiare i lavoratori ed è stato letto esattamente per quello che probabilmente è una provocazione.
Eh sì, certo, assolutamente. E io volevo proprio arrivare lì, insomma, scadono questi 2 anni di cassa integrazione anche alla luce della recentissima...
In realtà scade il terzo, perché nell'accordo fatto a luglio del 2009 era previsto il primo anno di cassa per crisi e poi 2 anni di ristrutturazione, che sono esattamente il secondo anno, quello che scade il 12.
Dunque scadono questi 3 anni anche alla luce della riforma del lavoro appena varata, con tutte le modificazioni rispetto alle indennità e agli ammortizzatori sociali per i lavoratori. Che cosa non si sa con certezza, ma stando a quello che sono le attuali disposizioni, quali sono le ipotesi più concrete per questi lavoratori?
Questa è una bella domanda, nel senso che, tra l'altro, se l'azienda intendeva, dico col passato, come dire, procedere alla cessazione dell'attività produttiva, avrebbe dovuto avviare una procedura di cessazione del personale. Perché non è che allo scadere della cassa puoi licenziare 400 persone se non hai avviato prima una procedura di cessazione dell'attività e quindi di licenziamento. Questo ad oggi non l'ha fatto e quindi vediamo che cosa succede, nel senso che la palla è all'azienda. Quello che è sicuro è che, non avendo avviato una procedura di riduzione di personale, il 13 quei lavoratori non potranno essere licenziati. Se l'avesse fatto, l'avrebbe dovuto fare tempi tecnici almeno 75 giorni prima della scadenza del 12.
Quindi dovrebbero rientrare a lavorare.
Sì, tecnicamente devono rientrare, poi bisognerà vedere cosa succede, però possono esserci forzature, questo lo valuteremo, però in rigore di legge avrebbe dovuto avviare una procedura, questo non l'ha fatto.
Speriamo
tra l'altro che il tavolo ministeriale, o prima o dopo la manifestazione del 15, insomma siamo anche a ridosso di quella scadenza, sia un tavolo che consente anche di riaprire non tanto un ragionamento legato agli ammortizzatori, ma legato al fatto che il lavoro non può essere portato via, questo è il punto. Cioè, noi continuiamo e quei lavoratori continuano a rivendicare il diritto a lavorare. Oltretutto, la cosa che non so se ha avuto la giusta amplificazione, ma è utile dirla, quello è uno stabilimento di eccellenza, nel senso che ha ottimi indicatori di produttività. Nel 2011, per quanto riguarda la qualità, è stato il migliore stabilimento a livello europeo dell'Indesit, quindi siamo proprio a una
quindi la scelta dell'Indesit non è una scelta legata alla crisi, così come lo stiamo vedendo per tante altre aziende che insomma approfittano un po'
loro
della favoletta
perdere,
della
loro...
crisi per portare i loro
no,
stabilimenti
loro perdono, però non è imputabile ai lavoratori, nel senso che i lavoratori sulla produttività quelle linee hanno una cadenza sotto il minuto e quindi sei già, come dire, davvero a una prestazione di lavoro molto intensa. Recuperare margini di produttività è praticamente impossibile. La qualità, come dicevo, sono lo stabilimento nel 2011 è stato il migliore a livello europeo, anche dal punto di vista della presenza, quindi dell'assiduità, non è un'azienda che ha tassi di assenze alti e quindi le performance di stabilimento sono ottime, l'azienda perde, ma forse bisognerebbe interrogarsi se le strategie dell'azienda su quel prodotto sono state corrette, perché i lavoratori credo che abbiano dimostrato di essere inattaccabili da questo punto di vista, quindi hanno fatto tutto quello che doveva essere fatto e forse anche qualcosa di più.
Quindi la scelta per l'Indesit di spostarsi a produrre in Polonia è soltanto legata al costo del lavoro?
Sì, una riduzione di costi, perché qui perdono, però appunto la perdita non è imputabile ai lavoratori, bisognerebbe domandarsi se l'Indesit ha fatto tutto quello che era nelle sue corde per far sì che quel prodotto avesse margini superiori.
Ma questa fuga, oltre dell'Ines, insomma, sempre più diffusa dall'Italia, da un punto di vista delle istituzioni, si stanno mettendo in atto...
Questo è il punto vero, nel senso che noi siamo di fronte a un governo che finora ha fatto solo tagli, adesso non che quello che c'era prima avesse fatto altro, però il problema, il punto vero è esattamente questo, noi non possiamo continuare a ragionare esclusivamente su una riduzione di costi e delocalizzazione, ci vanno politiche di sviluppo, perché se no, e tra l'altro la dico anche in termini espliciti, un conto è se uno decide che delocalizza un prodotto povero, quindi con poco contenuto, e allora uno può anche capire che con un prodotto a basso contenuto tecnologico il vantaggio del costo del lavoro sia fondamentale, ma qui stiamo parlando di un prodotto tecnologicamente avanzato, cioè stai parlando di lavastoviglie, cioè questo paese ha già perso la chimica, l'elettronica, se perdiamo anche, come dire, gli elettrodomestici, noi stiamo l'auto come messa, credo la conosciamo tutti, insomma noi rischiamo un impoverimento della capacità di fare dei prodotti ad alto contenuto tecnologico, perché di questo si tratta. Stiamo parlando di bulloni, capisci? Stiamo parlando del produrre dei prodotti che richiedono know-how, che richiedono investimenti, che richiedono ricerca, sviluppo. Quindi un impoverimento generale per il paese sarebbe.
Beh, questo sicuramente. Beh, notizia di oggi, nel post terremoto in Emilia Romagna, il fatto che addirittura alcuni comuni offrano condizioni vantaggiose alle ditte che se ne vogliono andare, proprio a proposito di delocalizzazione.
C'è una denuncia fatta da noi, ho dato un'occhiata al manifesto prima, l'ho letto, la denuncia fatta dalla FIOM, che si stanno determinando queste cose, ma va detto che l'altra settimana a Crevalcore, dove c'è uno stabilimento della Marelli, la Fiat approfittava del terremoto per tentare di spostare le linee a Bari, cioè siamo a questi livelli, quindi.
Ebbene, insomma, la politica non aiuta di sicuro l'economia.
È fondamentale il ruolo della politica in questa fase, ma ci va una politica che finalmente ricominci a misurarsi con la capacità della crescita, dello sviluppo, e con politiche industriali che siano credibili e sostenibili, se no qua penso tutto, cioè detto in altri termini.
Chissà, magari la scelta della politica.
Che perdi, come nel caso dell'Indesit, approfittando del fatto che il terremoto ha di fatto bloccato l'attività produttiva, ma sono entrambe due facce della stessa
medaglia. Della stessa medaglia,
la volontà,
certo,
di non investire più nel paese, insomma, questo francamente è un compito della politica.
Eh beh, può essere un modo pragmatico per liberarsi della cosiddetta classe operaia, sempre più conflittuale in quest'ultimo periodo.
Sì, guarda che il conflitto nasce perché gliele chiudono le fa. E quindi, sai, quando arrivi a quel punto lì, credo che il conflitto nasca soprattutto in condizioni di estrema durezza, nel senso che è evidente che se pensi di prendere centinaia di migliaia di persone dall'oggi al domani e buttarle a mezzo una strada, oltretutto la manovra di modifica sul mercato del lavoro taglia ammortizzatori e taglia anche dal punto di vista economico dei lavoratori disoccupati, siamo dentro una condizione davvero insostenibile, quindi è evidente che questo determinerà il conflitto per più spinto.
Senti, per chiudere, ricordiamo i numeri dei lavoratori coinvolti per quanto riguarda l'indice, ti chiederei anche insomma l'età media, così per avere un'idea.
Ecco, questo è un altro problemone, nel senso che noi siamo un'età media di 40 anni, quindi neanche sei in grado, come dire, di fare una gestione che consenta la fuoriuscita del lavoratore con l'accompagnamento. Anche lì poi la modifica del sistema previdenziale fatta a ottobre dell'altro anno allungato ulteriormente l'accesso all'età pensionabile, ma lì in ogni caso parliamo di quarantenni, sono circa 400.
Ah beh, quindi numeri importanti.
Alcuni addirittura nuclei familiari, cioè abbiamo marito e moglie che lavorano lì, quindi questa sarebbe una roba devastante. E tra l'altro quarantenni appunto con bambini piccoli.
In ultimo ancora, la richiesta dell'Assemblea dei lavoratori, quali sono? Oltre alla possibilità di lavorare.
Questa mi pare quella fondamentale, nel senso che i lavoratori non accettano che venga buttato nel cestino un accordo fatto solo 3 anni fa, che consegnava una produzione precisa, e vogliono continuare ad avere quel lavoro.
Quindi rivendicano il rispetto degli accordi di 3 anni.
Esatto. Tieni presente che tra l'altro nel 2010, di nuovo in un accordo ministeriale per altre vicende di indesi, c'è un articolo che, cioè, loro hanno presentato il piano Italia, parliamo del 21 dicembre del 2010, quel piano Italia fa parte di un accordo fatto in sede ministeriale, e nella linea che riguarda None si conferma integralmente l'accordo del 2009, quindi siamo da quando hanno fatto quell'ulteriore accordo in sede ministeriale, 21 dicembre 2010, all'annuncio della volontà di cessare, siamo a 13-14 mesi di distanza, insomma francamente inaccettabile, si firmano intese in sede ministeriale, dopo 13-14 mesi si dice che
vengono disattese e a quanto pare spesso e volentieri senza alcuna conseguenza.
Esattamente.
E questo forse anche uno dei problemi.
Questo è francamente inaccettabile, e per questo anche per noi è fondamentale la sede ministeriale, vuoi per l'accordo del 2009, vuoi per l'accordo del 2010, in cui si confermava quella produzione. E quindi l'Indesi deve assumersi anche la responsabilità di mantenere fede agli impegni che assume, non solo in una negoziazione tra le parti, ma addirittura in sede ministeriale, quindi di fronte all'istituzione, Regione Piemonte e ministeri.
Bene, ti ringraziamo davvero per questo approfondimento. Ricordiamo ancora una volta quindi l'appuntamento per il prossimo 15 giugno per la
manifestazione nazionale di tutto il gruppo Indesi, perché questa preoccupazione adesso a None è l'ufficializzazione della volontà di cessazione, ma tutto il gruppo sta vivendo difficoltà, e se la logica che comincia a passare è quella che si va a produrre dove costa di meno, a rischio ci saranno altri stabilimenti italiani. Quindi la scelta di fare questa iniziativa con una manifestazione a Fabriano ha esattamente il senso di chiamare in casa della Merloni le scelte strategiche che questa multinazionale sta compiendo.